TRX Incontra.
TRX Radio. Davide
what's up?
Bassi maestro, Norto Floreto. Abbiamo davanti una persona che ha fatto un pezzo di storia. Tra l'altro prima cercavo proprio l'ABC, la voce Wikipedia, e ho visto una cosa di cui mi ero praticamente dimenticato. Le tue primissime cose sono addirittura alla fine degli anni Ottanta. Art of Heart ti dice qualcosa?
No, non era quello il titolo esatto. Era
su Wikipedia, era scritto così.
Vabbè, ma su Wikipedia è già tanto che ci sia quella roba lì. Allora, praticamente ho iniziato a rappare, sì, nella fine degli anni 80, 87, 88. Si chiamava il progetto. Allora, il rap name mm-hmm. era Real Deal.
Sì.
E Art from the Heart.
Art from the Heart. Ok.
Era questo demo di 3-4 pezzi, scimmiottavo sostanzialmente Ice Cube, quelle robe lì, cioè le prime robe di NWA 87-88.
Ma avevi 15 anni, tipo?
Avevo 15 anni, sì.
E ti eri già messo a fare musica?
Sì, sì, ero già messo a fare. Ma lo dico sempre, facevo il DJ da bambino, a 11 anni ho fatto la prima festa privata.
Cosa avevi messo?
Ma tutta roba anni 80, la roba lì, Madonna, Depeche Mode, le robe che ascoltavo da bambino.
È spaventoso, 11 anni, cioè ci fossero stati i social, eri proprio... Simply
Red, quelle robe lì, insomma, 83, 84.
Saresti stato il bambino prodigio, quello da portare in giro da Mike Buongiorno.
Hai visto, invece ho avuto il privilegio di viverla in altri tempi, altrimenti non mi sarei appassionato così tanto.
Vero anche questo, ma quando c'è stato il passaggio all'italiano, che Furia Solista eccetera, ma cos'è stato che ti ha fatto pensare ehi, questa roba si può fare in italiano?
Ah, stiamo parlando di rap?
Se ti va, se capita.
Ma nì, nel senso che no, sono cose che ho detto un sacco di volte, però in realtà il passaggio in italiano è stato un po' la novità del fatto che qualcuno lo facesse anche in italiano. E quindi dici, vabbè, si può fare anche in italiano, allora si può fare in italiano, perché in realtà c'era solo, appunto, c'era Jovanotti sostanzialmente, sì, che faceva le robe in italiano a livello che poteva arrivare anche a me. Poi magari nel centro sociale c'era già, che ne so, DJ Graf che rappava in italiano, non lo so, però sì, diciamo che
Posse, Assalti Frontali,
ma quello è arrivato dopo, qua lì siamo all'inizio dei 90. Comunque io il primo pezzo in italiano che ho scritto l'ho scritto ancora alla fine degli anni 80, prima che si potesse rendere pubblico il fatto che facevi rap in italiano. L'ho fatto per conto mio, ovviamente con i miei amici, adesso mi ricordo, insomma, comunque facciamo.
Te lo ricordi ancora? Ti ricordi qualche?
No, non mi ricordo nulla. Ma non è. No, non mi ricordo nulla, mi ricordo che facevamo queste canzoni. Una l'avevamo fatta per il compleanno di un nostro amico. Mm-hmm. Così, insomma, tutte molte cassettine, roba, sì, che poi fai con gli amici, no? C'è la roba che potessi fare adesso con un cellulare, la facevi, sì, ai tempi con le mie attrezzature. Ho registrato la bobina a 4 tracce. Scusa, campionatore 4 secondi.
Così altri era, tempi. Così funzionava.
Quindi sì, no, sostanzialmente ho iniziato a fare un po' tutto io perché non avevo altre possibilità, nel senso che facevo tutto io.
Furia Solista, per l'appunto.
Furia Solista, infatti da sempre mi sono definito solista perché fino poi alla metà degli anni 90 ho lavorato veramente da solo. E dopo ho continuato a lavorare da solo in realtà, anzi tuttora lavoro da solo. Buona parte dei miei progetti li seguo a 8 mani. Non faccio le grafiche, però faccio le grafiche del canale Twitch.
Vedi.
Non tutto, il logo è di Shock, bisogna dirlo, del canale. Diciamo, diamo props a DJ Shock.
Ma tra l'altro, quanto ti stai divertendo su Twitch?
Sì, Twitch è una bella sfida perché.
Bass Diesel è il nome del canale.
Bass Diesel è il nome del canale.
Ricordiamolo, momento pubblicità.
Sì, no, ma parliamone di quella cosa, magari anche dopo, perché è proprio una bella. È stata l'unica, diciamo, valvola di sfogo e creativa di quest'anno, da un punto di vista di stimoli, mm-hmm, perché ho riscoperto un mondo che non pensavo esistesse più, anche di come quando prima mi hai detto l'idea della precisione, no? Anche, sì, il fatto di dover essere comunque precisi, scrupolosi su determinate cose, che può essere un palinsesto, degli appuntamenti fissi che crei, che non diventano solo tuoi ma anche, mm-hmm, delle persone che ti seguono. Questa è una cosa che è tipica, no? di chi fa intrattenimento in modo tradizionale, tipica della radio, tipica della televisione. Cioè da sempre ci sono state programmare l'appuntamento e poi sai che la domenica, ma ti sai che tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno c'è Linus da 30 anni che fa radio, no? è quella roba lì, in piccolo però funziona quel meccanismo lì.
Quando cade? In che giorno della settimana?
Ma adesso faccio fissi, faccio i martedì, i giovedì e le domeniche mattine, però uh-huh. Per esempio adesso l'ho finito settimana scorsa, per 3 mesi ho fatto il cineforum il sabato sera con i film trash italiani comici, ma perché adesso c'era bisogno di quella cosa, nel senso che adesso c'è bisogno di trovare dei momenti in cui tutti fuggono alla realtà di tutti i giorni, no? Sì. E quindi lì è una specie di bolla che chiaramente non può durare all'infinito, però diciamo che può invece mettere delle fondamenta per un lavoro futuro. Io ho tanti anni che comunque faccio anche radio, faccio anche questo tipo di contenuti, per cui per me è abbastanza normale. Lì lo faccio in modo più informale e sono un po' a casa mia, cioè faccio sostanzialmente quello che ho sempre fatto, i cazzi miei, no? Cioè, è l'idea tipo, io faccio questo, se ti piace vieni, se non ti piace vai da, cioè ce ne sono mille di contenuti che ti possono interessare di più, però io faccio questo, no?
E c'è un'interazione molto bella,
c'è
molto,
un'interazione molto bella, sì, e si sta creando proprio una specie di community che ho riscontrato che in tanti casi non c'è. Per esempio, uh-huh. Se tu vai su tanti canali europei che fanno il mio stesso tipo di contenuto, americani soprattutto, dove magari poi ci sono dei nomi, chiaramente i nomoni, no? Jazzy Jeff, sì. Scratch Best, tutti quelli che chiaramente fanno anche un po' di numeri perché giustamente sono famosi worldwide. E in realtà non c'è un vero dialogo, cioè Twitch è limitato alle emote, cioè sì. Comunque alle chat dove vedi comparire un sacco di faccine, di robe, di yeah, pump it up, tutte ste cazzate qua, però in realtà non hai neanche modo di incontrare la gente,
sì.
Che è l'opposto di quello che succede a noi tutte le settimane, quindi devo dire mi sto vivendo la cosa con, chiaramente richiede cura,
impegno,
però è anche vero che quest'anno non ho suonato, cioè avrò fatto 5 serate quest'anno, per cui anche il discorso di preparare dei DJ set che non sono per il locale ma sono per un altro, diciamo, un altro contenuto però non meno importante, insomma, è comunque stimolante, no? Il fatto di essere sempre alla ricerca, comprare i dischi, tenersi aggiornati su quello che mi interessa, ovviamente.
Mm-hmm. Tanto alla fine la musica è una, tanto per dire la frase proprio da,
sì, sì,
da
beh,
Grest,
certo.
Praticamente.
Beh, in realtà è vero, la musica è una, poi c'è, ecco, poi si può anche dire, cioè, poi la musica, cioè la musica bella e la musica brutta.
No, poi una cosa interessante che dicevi la prima volta che avevamo commentato questa tua presenza su Twitch è che non ti aspettavi che dal mondo di internet venisse fuori qualcosa di così costruttivo anche a livello di interscambio.
Allora, ho pensato a questa cosa in questi mesi.
Ah, e ho pensato da bravo che, preciso che
da
si precisino
che
le
sono,
cose.
Ci ho ragionato e ho pensato che, come giustamente più volte ho anche detto nei pezzi, tutto è ciclico, no? Mm-hmm. Come tu ben sai, tutto torna ciclicamente. E qua siamo semplicemente al ricircolo di quello che era il primo tipo di formazione di community su internet, che era alla fine degli anni 90, primi 2000, esattamente 20 anni fa.
Sì.
Cioè le community, i primi forum, le prime aggregazioni, diciamo, di gente che viveva online come fosse una novità, no? Chiaramente mm-hmm. C'è stato un ricambio generazionale. La cosa interessante è che invece, a differenza dei tempi dove era una novità, adesso molti sono tornati lì, uh-huh. dopo tanti anni tipo che non esistono i forum, non esistono, adesso c'è questo tipo di scrivo, no? Cioè, questa cosa di scrivere, di comunicare scrivendo è una cosa che ti porta un po' indietro, come sì. Suonare un vinile, perché se ci pensi adesso chi è che, cioè, su Instagram si mette a scrivere i post di 3 chilometri, cioè fai un video, fai una story e parli, no? Si usa...
E ottieni anche molto di più.
Quindi è un po' un ritorno al passato e un riscoprire anche un po' la passione di cercare gente che condivide un po' i tuoi stessi interessi, secondo me. E questa cosa è interessante. Sicuramente credo che sia costruttiva per il futuro. Poi io mi vedo ormai in una prospettiva, cioè io posso fare tendenzialmente solo questo, cioè non posso più legarmi a delle cose che non mi rappresentano o che vedo forzatamente. Mm-hmm. Ogni tanto ho anche delle proposte, ma non riesco più. Cioè, se una cosa veramente non mi interessa o non ho voglia di farla, sono nella fortunata posizione di poter decidere se perde un lavoro e perdere dei soldi, ma guadagnare in salute mentale. E, e ultimamente ogni tanto mi capita anche di dire di no, cosa che per tanti anni sono sempre stato molto diplomatico, tipo dai vabbè dai, troviamo il modo di farlo.
Che era un modo per dire ciao, ora lo possiamo dire.
No, era un modo per dire troviamo il modo di farlo e poi magari invece lo facevo veramente. Mm-hmm. No? E mi sono trovato in tante robe che poi riguardando anche la mia retroscena, io ho fatto 10 milioni di robe in 20 anni. Metà potevo tranquillamente non farle, nel senso avrei guadagnato un po' meno, ma onestamente se ripenso a tante cose che ho fatto mi dico ma perché? Perché ho detto di sì, no?
Beh, mi stai tirando fuori la curiosità, ad esempio?
No, non so, cioè tante robe che riascolto, tante produzioni, featuring, robe che ho messo in giro, anche per dirti c'è stato un periodo in cui, adesso veramente non ti saprei dire i nomi, però c'è stato un periodo in cui molti di noi, e ti parlo di ormai almeno 10 più di 10 anni fa, era abbastanza normale con internet vendere dei featuring o vendere delle produzioni, no? Chiaramente venivamo ben pagati per fare ciò, l'abbiamo fatto tutti, ok? Tutti almeno quelli della, diciamo, quelli che hanno passato la mia, quella fase. Però mi sono pentito in realtà posteriore, mi sono trovato a dover rimuovere delle cose che non avevo autorizzato dal web, mi sono trovato delle mie strofe riciclate in vari 3000 remix.
A tua insaputa?
Chiaramente sì.
Quanta simpatia.
Ma è, insomma, come, si prova sempre a riciclare alla fine. E quindi tante volte mi dicevano, ma perché hai dovuto fare strofe? Cioè, potevo anche evitare, invece alla fine anche un po' quella cosa di non dire mai di no, che c'è un po' questa cosa che avevamo noi di vabbè dai, ma sì, comunque è un amico di una, ma sì dai, comunque faccio, invece adesso è un po' tipo faccio veramente i cazzi miei e quindi appunto non ho niente da niente di cui preoccuparmi da questo punto di vista, vado sereno, poi se che siamo poi in 5, se siamo in 1000 va bene lo stesso, cioè è uguale.
Che poi all'epoca non dicevi mai di no, anche perché appunto ti sentivi di appartenere ad una scena, di fare il soldato per la scena.
Sì,
no?
Ma c'era anche, considera, c'era anche questa positività che ci contraddistingueva da quelli più vecchi di noi, no? Che invece erano mega negativi. Cioè noi siamo stati i primi a aprire le porte ai giovani, sostanzialmente, a quelli più giovani di noi, quando invece 5 anni prima ci hanno chiuso tutte le porte in faccia quando siamo arrivati. Questo è un dato di fatto.
Sì,
detto più
che era una forma di nonnismo, se vuoi, di tenere alto il livello, perché alla fine la spiegazione era quella.
Insomma, tenere alto il livello per loro, però il livello l'abbiamo alzato noi in quegli anni lì. Cazzo, ma diciamo le robe come stanno, dai, cioè senza grandi problemi. Cioè tutte le generazioni che arrivano in un contesto sociale, in contesto socio-musicale in sviluppo, alzano il livello. Secondo me il livello smette di alzarsi quando sono finiti i giochi, cioè adesso non c'è più niente da inventarsi, non c'è più il livello da alzare, ci sono delle cose da proporre, da riproporre, da reinventare, da riciclare, ma lì eravamo nel pieno, no, della crescita, a metà anni 90 era proprio la roba, cioè secondo me fino ai primi 2000 c'era spazio per le novità, da tutti i punti di vista, pensa anche solo agli scratch,
certo.
Più volte ho parlato con il nostro caro amico Nicola di questa cosa, guardando tutte le gare, le competizioni di MC, tutte le robe che... Cosa ti puoi inventare? Niente, perché è come la chitarra. Cioè, quando è arrivato Qbert, quando è arrivato Craze, basta, cosa vuoi inventarti? Sì, puoi avere il crossfader che va da solo, che intanto MIDI comanda le cose, puoi avere il pad che ti lancia le cose serato con 1000 controlli, ma alla fine è quella roba lì. Cioè, non è che ti puoi inventare una... Le tecniche sono quelle. Può arrivare un chitarrista tecnicamente più bravo di Hendrix o di Clapton o di cazzo, Stevie Vai.
No, ma c'è sempre un aneddoto di John McLaughlin, chitarrista di Miles Davis, eccetera, eccetera, che ad un certo punto si era ritrovato ad un concerto, aveva smesso di suonare perché non sapeva più cosa fare. Cioè, aveva provato tutto, aveva fatto le scale più veloci del mondo durante proprio quel concerto. E ad un certo punto, in mezzo alla sola, aveva smesso, andava su e giù con la mano sul manico della chitarra e non sapeva cosa fare. Quella roba lì.
Quella roba lì, quindi quello che dico è sostanzialmente, cioè era per dire che in quegli anni c'era invece un sacco di voglia di anche di creare delle nuove cose, nuove rime, le nuove metriche, le produzioni che continuavano a cambiare, quindi adesso si usano i synth, non si usano più i sample, allora vai coi synth, tutti coi synth, le batterie elettroniche, la Korg, c'era un continuo evolversi. Quindi questo era per dire che noi avevamo sempre, dai primi 2000 abbiamo sempre detto adesso cambiamo un po' i giochi, cerchiamo di essere un po' positive.
Sì.
E io penso sempre che il figlio di tutta questa positività a sue spese è stato Jack the Smoker, che è il rapper più gentile e positivo di tutti, e ha pagato anche lui di questa cosa. Però credo che comunque gli abbiamo trasmesso un po' quella roba, no? Di serenità e di...
Oesa, prima ancora nel primo periodo OTR, era proprio il positivo,
ecco,
per eccellenza.
Nel primo periodo, che poi dopo si è un po' infossato Oesa su quella roba. È proprio gente guasta era invece un po' più core come attitudine. Però Oesa è sempre stato uno apertissimo anche lui, basti pensare a tutti i contest che ha fatto, è stato uno che appunto anticipato un po', no, su quella roba lì. Ovviamente poi tutti quelli che anticipano così con bonarietà, alla fine qualcun altro lo fa poi invece facendo i soldi, questo si sa. D'altronde, cioè.
In un periodo in cui sembrava che del rap non importasse più niente a nessuno, perché c'era stata la prima fiammata sottotono, articolo 31, eccetera, poi attorno al 2000, prima di Mondo March, prima di Fabri Fibra, c'era proprio la fase, ok, del rap non ce ne può fregare di meno, noi mainstream. E in realtà questa cosa si stava trasferendo anche sulla scena, c'era un calo di entusiasmo. E tu veramente hai tenuto la barra dritta, hai fatto dei prodotti di qualità e hai proprio, come dire, anche messo intorno a te delle persone che erano propositive.
Ma allora, non l'ho fatto comunque con l'idea di dire 20 anni dopo abbiamo fatto questa cosa, l'ho fatto perché non potevo fare altrimenti, era la mia musica, era la mia vita, e l'ho fatto per puro spirito di... posso fare solo questo, cioè era l'unica roba che mi interessava fare, quindi non avevo altri tipi di visioni, cioè io non ho ragionato come tanti ai tempi, no? Quelli che poi io, a cui ho puntato il dito contro, che hanno fatto due conti e hanno detto aspetta un attimo, qua non si guadagna più col rap, no? Anche perché magari qualche soldino più di me l'avevano visto,
sì.
Perché un Neffa più soldi di me sicuramente li ha visti negli anni 90, no? E a un certo punto uno fa due conti, aspetta che non gira più, fammi cambiare un po' tiro, no? E questa cosa giustamente ai tempi noi non l'abbiamo vista di buon occhio,
certo.
Perché andavamo dritti per la nostra strada, non che dovevamo difendere chissà che cosa, è che abbiamo lottato duro per arrivare a un certo punto, e quindi ci piaceva anche dire siamo qui e rimaniamo qui a fare il nostro. Poi appunto valeva la stessa regola, perché poi ai concerti magari c'erano 50 persone se c'erano i concerti. Però per noi è stato importante, perché senza quel tipo di, diciamo, di infarinatura nei primi 2000, che è diversa dall'infarinatura di un altro tipo di infarinatura che noi non abbiamo vissuto, non saremmo arrivati ad avere neanche l'esperienza e la capacità di arrivare così avanti, così in fondo, con tutto quello che è, può essere anche il lavoro in studio, piuttosto che... non lo so,
ma proprio un certo tipo di professionalità,
cioè, assolutamente, cioè se non mi fossi trovato in tante situazioni imbarazzanti da un punto di vista di produzione, no? Cioè anche per dirti tante robe che ai tempi ti venivano proposte perché facevi hip hop, coproduzioni, remix, che poi dopo buona parte non andavano in porto, no? Perché tu eri, proviamo a fare il remix della cosa, poi dopo ovviamente non funzionava mai niente, no? Però se io non fossi passato attraverso a tutte queste cose e non ne avessi scartate un bel po' da un punto di vista tipo questo mi piace, questo no, se non avessi lavorato in altri studi perché non esisteva solo l'hip hop e quindi ho fatto tanto pop, ho fatto tanta post produzione, ho fatto tanto editing, probabilmente non sarei così skillato su tante robe, che se adesso devo affrontare una produzione pop o una produzione funk o una produzione con una roba suonata, insomma, non dico però so dove mettere le mani. Poi non capita così spesso, però quando capita diciamo che me la cavo abbastanza, tipo andiamo in questa direzione, perché quegli anni lì chiamavano un po' anche survival, no? Of the fittest, tipo dobbiamo comunque farcela, raga, qua bisogna far tornare i conti, adesso a fine mese non si mangia.
E poi davvero Bastian Contrario, quando potevi raccogliere tutto questo ed entrare anche tu nel novero dei venerati maestri della scena eccetera eccetera, cos'è successo?
che questa cosa non mi rappresenta più sostanzialmente. È diventato come il calcio il rap, no? Negli ultimi anni, per cui come odiavo il calcio negli anni 80 che ero un bambino e tutti i miei compagni giocavano a calcio, adesso non è che odio il rap chiaramente, però diciamo che non, a un certo punto ho sentito un peso su tutto quello che facevo, come di dover rappresentare una cosa che in realtà non c'era più, no? E quindi a fatica ho iniziato a provare a togliermelo un po' di dosso.
Domanda: non c'era più per te o non c'era più in generale?
Allora, credo che in generale non ci sia più un certo tipo di appartenenza, mm-hmm. per ovvi motivi, no? L'altro giorno ho fatto un esempio proprio in una diretta su Twitch che secondo me calza abbastanza a fagiolo, che è questo: se tu ascoltavi, tu ti ricordi bene perché in quegli anni eri sicuramente più esploratore di me, se tu nei primi o anche fino a metà anni 90, mm-hmm. ascoltavi rap che arrivava da varie parti del mondo, ma anche solo dall'Europa, tu pensa solo al rap che arrivava, non so, dall'est Europa, dalla Spagna,
dalla Svezia,
dalla Germania, dalla Svezia, che erano chiaramente molto più, cioè poi con la madrelingua e tutto,
sì.
dall'Inghilterra, prima di diventare esterofili, no? Poi hanno avuto il periodo in cui sembravano americani, per 15 anni sono diventati americani, dalla Francia. Ogni paese aveva le sue caratteristiche. Per esempio la Spagna fino a un po' di anni fa è rimasta indietrissimo, cioè io sì. mi ricordo quando sono andato 10 anni fa a vedere un festival, i gruppi locali sembravano i gruppi del Leoncavallo del 92. Ho detto madonna,
notte di rime dirette,
c'è ancora sta roba qua, incredibile, no? E ogni paese, in Sud America, Brasile, cioè ogni paese aveva la sua connotazione, perché come in Italia noi avevamo la nostra connotazione posse politica, mm-hmm. perché ognuno ha preso quella roba e l'ha tradotta, no? In base alla società in cui viveva, al tipo di musica che era patrimonio, insomma patrimonio del, forse gli unici che sono sempre stati esterofili sono stati i francesi, ma perché comunque c'era una comunità già mista, cioè i francesi non è il francese con la baguette, i francesi era il tunisino, era cioè era già una comunità molto molto mista negli anni 90.
I tedeschi erano molto filoamericani, mi ricordo,
però non ci riuscivano, cioè erano filoamericani che volevano esserlo, però in realtà avevano una durezza sia nelle produzioni che proprio nella delivery, mm-hmm. erano in pochi quelli anche fluidi, quelli, cioè capivi che una roba arrivava da lì, anche con sì. le produzioni era tutto molto legnoso, molto quadrato, no? Lo è ancora se vuoi, cioè è rimasta un po' questa cosa, e adesso non è più così, cioè se tu prendi un pezzo rap che tu vai a Berlino, mi ricordo quando ho viaggiato tanto, insomma negli ultimi, fino a quando si poteva viaggiare, mi sono fatto 2 o 3 anni, ho girato parecchio, che tu vai a New York, poi vai a Amsterdam, vai a Tokyo, cioè la musica è la stessa, cambia la lingua, ma i suoni, l'interpretazione, il look delle persone, cioè sono tutti uguali. E questa cosa secondo me è terribile, cioè uccide proprio il concetto di, a parte di hip hop che non esiste più, ma uccide proprio il concetto di creatività. Cioè è l'anticreatività, è la pochezza artistica, no? Come lo sono tante espressioni di questa musica, come io continuo a dire, io ho questa battaglia in ogni intervista che faccio, dove ho questa battaglia contro l'autotune e Melodyne, che secondo me hanno completamente distrutto la musica in assoluto,
l'hanno appiattita,
ma
più
non
che
solo
altro.
La musica rap hanno distrutto la musica, sì. cioè, il fatto di poter correggere gli errori ha portato, è come la plastica facciale, cioè quella roba tipo
che alla fine su Instagram sono tutti
sono
uguali.
Sono i filtri, bravo, sono come i filtri di Instagram, è la stessa cosa, però c'è sulla musica, questa cosa è agghiacciante, tanto è vero che adesso se io scarto a priori un pezzo, anche se è bello, se non riesco a, cioè se è fatto così, cioè se è visibilmente fatto così che si sente, non riesco più a sentirlo, mi dà fastidio. Io detesto l'autotune, che più volte tra l'altro ho usato anch'io, anche in tempi non sospetti, no? Perché era una novità ai tempi, quindi Cher aveva spaccato quando era uscito, sì. perché era un uso provocatorio, non è che poi Cher ha costruito una carriera facendo poi tutte le voci così, ha fatto quel pezzo lì che era
usato poi anche nelle pubblicità dei gestori telefonici, quindi super popolare,
no, vabbè,
per questo.
Esatto, lì poi, però nel senso è proprio concettualmente l'idea che si è personalizzato qualsiasi tipo di contenuto, e questa cosa non, per me non esiste, no? E quindi la mia battaglia con la musica, con diciamo con quello che sono i contenuti che cerco di creare, che possono essere contenuti, mm-hmm. è cercare di staccarmi, da una parte cercare di staccarmi dalle regole in generale che ci sono, cioè se una cosa ha delle regole, o comunque se la gente è abituata che la regola è quella lì, cerco di snaturarla, poi magari non può non funzionare. Ti faccio un esempio: io quest'anno ho ricominciato a fare Down with Bassi, mm-hmm. con non più con la stessa formula, ma cambiando la formula e facendolo in modo molto più grezzo. È una cosa che richiede molto assestamento, e so che non è apprezzata come vederci in studio con l'editing fatto bene, con le luci messe, con 5 camere, con l'ospite inquadrato bene e le puntate che ti puoi arrivare, perché è un'altra cosa. Però ho scelto di innanzitutto beccare quelli che voglio io, certo. a prescindere dal fatto che sia un artista che, su cui ho pressione, cosa che invece nelle prime, cioè chiaramente nelle prime 2 serie si era cercato un po', sì, chiami l'amico, però chiami anche quello che magari non conosci bene, che però sai che la gente
interessa.
Con tutto che noi abbiamo avuto poi la fortuna, fortunatamente, di incontrare tutti degli artisti che, anche se magari non conoscevamo bene personalmente, bene nel senso proprio che non ci abbiamo passato degli anni assieme artisticamente, sono rivelate delle persone incredibili anche fuori, no? Quando sì. Poi ci siamo incontrati fuori da WeBuster, poi continuata la roba, la cena e tutto. Però ecco, è proprio la mia presa di posizione di dire: non voglio copiare una formula che c'è stata, non voglio rifarmi a quello che è stato la formula di, perché adesso quella roba lì è già stata rifatta in 10.000 modi, chiaramente anche meglio, perché poi dopo, come diciamo prima con Esa, poi è arrivato il budget e c'è qualcuno che ha fatto quei soldi, cosa che noi non avevamo, ma non ho bisogno di quel tipo di contenuto. Cioè, allora io per fare quel tipo di contenuto lo faccio, mm-hmm. però vado da un'altra parte e mi paghi,
certo,
nel senso che lo faccio come faccio un programma radio per conto terzi, va benissimo, non è un problema, però fare quello che voglio io, che può essere musica, che può...
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Può essere appunto un contenuto su Twitch, un DJ set, voglio fare quello che voglio io, a prescindere, cioè proprio non voglio più avere lo stress. Sai quanto bene vivo da 3 anni a questa parte senza dover più...
Anche perché in passato tu eri quello che era super feroce per quanto riguarda l'aspetto tecnico del rap, ti ispiravi veramente moltissimo a quella che poteva essere la East Coast dell'epoca. Cioè, eri veramente rigido su quello.
Molto, assolutamente. Ero un talebano, si può dire. Per dire come rigidità, no? Noi diciamo il talebani, assolutamente, assolutamente. Perché è la cosa che da una parte mi ha salvato e dall'altra parte mi ha chiuso un sacco di prospettive. Perché poi tutte le robe che sto sfogando adesso sono in realtà tutti gli stimoli artistici e musicali che ho represso per 20 anni.
Non l'ho anche fatto... perché erano i tuoi originari, in
sì,
realtà.
Sì, erano i miei originari. Non l'ho fatto per reprimerli, perché poi non è che, cioè, io non è che poi non ascoltavo, era un ambiente che era talmente chiuso che ti impediva di uscire dal tuo compartimento stagno, cioè nel senso che se appena uscivi un pochettino di lì eri già considerato
un traditore
o commerciale, e quindi chiaramente a un certo punto noi eravamo, come dicevamo prima, no? Un po' nella missione di fare quella roba per la vita, perché sentivamo che per noi era così importante che non ci preoccupavamo neanche di mischiarla con altro, cioè esisteva solo quello, no? Per cui però ovviamente io sono stato frustrato da questa cosa e l'ho pagata tanto negli ultimi anni, nel senso che l'unica cosa che mi ha tenuto in piedi gli ultimi anni sono stati i concerti, sostanzialmente. Quando mi sono accorto che, io mi sono sempre detto, continuo a suonare dal vivo finché ho voglia, cioè finché io continuo a divertirmi come prima e dopo un disastro, nel senso che arrivare al concerto, prendi l'aereo, prendi il treno, incontri gli organizzatori, tra l'altro a cui molti poi ci sono rimasti affezionati, amici, molti, però la fatica, arrivi nel posto, incontri la gente, fai le foto, cioè dopo 25 anni che fai questo, e mi sono sempre detto finché non sono stressato da questa cosa lo faccio, poi quando invece capirò che non fa più per me mollo il colpo. Infatti gli ultimi tempi sono andato avanti facendo dei singoli, Mia Maestà è stato proprio il mio ultimo il mio ultimo colpo di coda, perché ho fatto fatica con quel disco lì, però ho dato il massimo, cioè io quel disco lì che ho fatto ormai 4 anni fa ho dato veramente tutto quello che mi rimaneva. Infatti è un disco secondo me molto bello, mm-hmm, personalmente, cioè un disco a cui sono molto legato, non perché è bello in assoluto, perché è un disco dove io faccio anche delle cose tra virgolette nuove, ma fino a dove riesco a spingermi, cioè non, sì, non voglio strafare su quel disco. Lavoro con gente molto brava che mi piace tuttora, che poi insomma alcuni di loro hanno avuto poi una carriera pazzesca, altri sono rimasti più nell'underground, però comunque diciamo è un bel disco di chiusura, cioè sono sereno avendo chiuso con quello. Dopo ho capito, quando ho cominciato a fare i singoli, perché dovevo fare il singolo, vado in tour, però facciamo un singolo, che dai, facciamo il video, fare il video. Però io ho sempre odiato fare i video,
sì,
sempre, foto e
alcuni
video,
alcuni erano veramente belli, però
ho sempre odiato fare foto e video e interviste ufficiali, cioè tutto quello che era ufficiale l'ho sempre odiato. Quindi il video, ti trucchi, ti fai la cioè capivo che potevo scrivere tutta la vita per abitudine.
Certo.
Non avevo più niente da dire, nel senso che tu puoi scrivere, puoi essere genuino con la scrittura fino a che hai un'esigenza, diciamo personale di scrittura, cioè credo, mm-hmm, che tutti gli artisti che scrivono, puoi capire subito se sei del mestiere, se lo fanno con maestria e non hanno niente da dire, oppure se invece lo fanno per esigenza, perché magari hanno dei problemi o hanno esigenza proprio di buttare fuori questa cosa. E non è un caso, no, che poi più passano gli anni, più gli artisti con esperienza alle spalle si destreggiano molto bene nei testi liberi, no?
Sì.
Nei testi, nelle bar, il freestyle, la roba, perché quella cosa viene subito, cioè è semplicissima. E non puoi vivere solo di quello, no?
Tu ti ricordi un momento in cui proprio il concerto in cui ti sei reso conto?
Sì, l'ho raccontato anche altre volte. Sì, sì.
Qual era?
È stato al lago di Stresa, a Stresa, sul Lago Maggiore, con i Balordi e Z. Tra l'altro, bellissimo. È stato.
Quindi eri proprio in famiglia al 100%.
Non è stato l'ultimo concerto, però è stato proprio il concerto. In famiglia al 100%, è stato un concerto molto bello, un sacco di gente, tutto. E ho proprio suonato. E il giorno dopo, che abbiamo fatto questo pranzo bellissimo con Z e Rido sul lago, lì mi sono detto, mi sono venuto un po' di idee, di progetti, mi piacerebbe fare anche roba diversa. E lì nacque l'idea di North of Loreto, forse come già ti dissi, originalmente con un progetto Italo Disco.
Sì.
Che poi dopo ho affossato, giustamente, per ovvi motivi. Non ero a mio agio.
Sì.
Ho provato a fare un po' di provini. Era troppo. Sembrava una cosa demenziale. No? Cioè, il giorno prima fai rap, il giorno dopo fai un provino Italo Disco. Non che non l'avessi mai fatto nella mia vita, preciso, ma non sono mai usciti dall'hard disk. Mentre lì l'idea era fare qualcosa che poi uscisse al sì, pubblico. No? E niente, ho fatto questo concerto. Mi sono completamente. Cioè, ho capito così. E poi dopo, chiaramente, avevo ancora due o tre date. E mi ricordo che l'ultimo concerto che ho fatto credo fosse nelle Marche, anche questo l'ho raccontato, non mi ricordo dove, sono salito sul palco con la serenità che poteva essere l'ultima volta che salivo sul palco. In realtà poi dopo ho fatto questo è stato proprio l'ultimo concerto, dopo ho fatto un mini tour con Green, con Nicolas e DJ Shock, che si chiama Sopranos, e l'abbiamo fatto un po' per chiudere, io l'ho fatto un po' per chiudere il cerchio,
sì,
nel senso che era un DJ set, non era un...
un'esibizione,
non era un concerto,
palco,
ho fatto qualche
sì,
strofa, ma già chi mi conosce veramente bene e mi guardava in faccia capiva che non ero già più a mio agio su quel palco, perché comunque dovevo fare delle cose, dire delle cose che non, al momento non erano, cioè sulle mani per il vero hip hop, onestamente è una cosa che mi sento di non riuscire più a dire con genuinità.
Ma senti,
cioè, ero stufo di comunque di salire sul palco e aspettare, e la gente aspettava quei quattro pezzi che comunque devi fare. Quella cosa ho detto, devo reinventarmi, devo fare un'altra cosa, mi sono rotto il cazzo.
Ma hanno provato a farti cambiare idea i tuoi amici più stretti?
No, i miei amici mi hanno spronato, chiaramente, assolutamente.
Proprio perché sono amici e quindi
proprio
ti conoscono.
Perché sono amici. No, c'è ancora della gente che non riesce a convincersi di questa cosa. Cioè, devi tornare. Sarebbe peggio se tornassi sulla scena rappando. Primo perché non ho più. Cioè non scrivo più con la frequenza di prima, secondo perché non ho più niente da dire, quindi cioè se adesso scrivo un testo o lo scrivo così fittizio, quindi mm-hmm, scrivo un testo dove dico delle cose che magari non mie, che non mi appartengono, come ho fatto in North of Loreto, scrivo sì, dei testi random, oppure se dovessi fare una roba rap seria comunque la farei un po' per abitudine, non per mm-hmm, genuinità e non voglio farlo. Cioè, poi ho fatto talmente tanta roba genuina che ci sono 20 dischi dove
c'è abbastanza materiale da cui pescare.
C'è abbastanza materiale da online.
Ma Norto Floreto come si sta evolvendo? Come è nato ce lo stai raccontando, però come si è trasformato in questi ultimi anni?
Ma è difficile perché allora io ho in mente un disco che devo fare per Norto Floreto e so già bene che tipo di sound voglio metterci dentro. Sarà un disco molto eterogeneo come suono. Considera che comunque come ebbi modo di dirti già l'anno scorso nell'altra intervista che abbiamo fatto, io comunque come decennio di riferimento tengo gli anni 80, per cui diciamo che il range di sonorità tendenzialmente è quello. Poi magari c'è una roba più disco, magari fine anni 70, può esserci anche una roba anni 90
sì.
dentro, però diciamo che il mondo è quello lì, di quegli anni lì. Però vorrei differenziare, nel senso che vorrei fare un disco dove comunque provare a lavorare anche tanto in Italia, quindi comunque anche con ospiti, non solamente, però anche con ospiti italiani, e vorrei che fosse un disco impeccabile dal punto di vista delle produzioni, nel senso che se ho tanto giocato nei primi due dischi, sperimentato, ho fatto un po' di cose, alcune sono venute bene, alcune sono venute
anche
meno bene,
anche perché stavi imparando,
stavo imparando a rimettere mano su tante cose. Questo disco vorrei veramente curarlo bene, vorrei che fosse un disco che a prescindere esce seguendo alcuni miei principi di gente con cui voglio lavorare. Non deve essere necessariamente bello per tutti, deve essere piacevole da fare e deve rappresentare esattamente ogni riferimento in modo degno, no? Quindi se mi riferisco a un certo periodo storico, se uso dei suoni, se lo mixo in un certo modo, vorrei appunto mantenere certe cose, anche il fatto di farlo cantare, vorrei veramente provare questa cosa di non usare nessun tipo di correzione quando si suona gli strumenti o quando si usa la voce, che è una cosa che ormai non si fa più, no? Perché comunque sì. Melodyne ce lo metti sempre su, ti casca una, anziché fare un altro take dici vabbè
qua.
Vabbè, ma dai, tanto poi lo correggiamo, no? Ormai tutti ragionano così, anche quando suoni il basso dici vabbè ho sbagliato la nota, poi te la sposto, vabbè poi lo sposti, vabbè, poi alla fine è finto, no? E purtroppo si fa così, cioè chi si illude che c'è qualche disco che esce fatto in modo diverso si sbaglia alla grande. Ragazzi, io già usavano l'autotune, mi ricordo quando lavoravamo ancora, parlo di forse proprio del 2000, lavoravamo sul disco di Alex e mi ricordo che lei era bravissima in studio, bravissima, cioè incredibile, una cantante impeccabile, faceva 4-5 take tutti uguali, tutti perfetti, no? E mi ricordo quando finivamo il lavoro che l'allora persona di riferimento del progetto mi diceva vabbè, poi mettiamo sempre la scala e questo qua mettiamo sempre comunque un po' di autotune, e dicevo ma perché? Ma comunque non si sa mai, no? Però da questo non si sa mai si è arrivato alla tragedia del, sai che c'è il vocal producer adesso come figura nell'industria americana, no?
Certo.
Che è, secondo me, la figura più agghiacciante del mondo, dovete uccidervi tutti i vocal producers o cambiare mestiere.
Occhio, perché se c'è in America vuol dire che sta per arrivare in Italia.
Shit. Se c'è qualche vocal producer italiano dovete succare, fate cagare, come gli ausiliari del traffico, al pari merito. Cazzo, un lavoro pessimo. Ho letto un'intervista su Sound on Sound, che è l'unica cosa che leggo praticamente da 20 anni. Ok, comunque c'era questa intervista, sto vocal producer, non mi ricordo che pezzo, ha fatto il pezzo quello, ha vocal prodotto il pezzo quello con Old Town Road, ma quello col papà di Miley Cyrus che canta,
sì,
la versione cosa.
Sì, sì.
E lui dice: io ho lavorato queste vocals per farle perfette e dovevo consegnare il pezzo, sono stato sveglio 4 giorni 4 notti e alla fine dopo 10 giorni di editing e spostavo la sillaba e rintonavo e dopo ho avuto le vocals perfette. Te sei un deficiente.
Avrei voluto vedere la tua faccia mentre leggevi.
La roba allucinante è che poi quella strumentale lì è sempre la famosa strumentale che avevano rubato al ragazzino,
sì,
che è l'MP3, quindi, e poi si fanno le pippe a fare vocal producing su una traccia così infima, no? E dici ma ed è la stessa cosa, perché se tu ascolti tanti brani belli, leggevo sempre su Sound una recensione di Signorita di Shawn Mendes e
Madonna, sì,
e Camila Camila Cabello, Camila Cabello si chiama.
Sì.
Lo so tutte queste cose perché con le mie figlie ovviamente per anni ci sono state delle playlist web dove ascoltiamo ste robe in macchina. Io regolarmente ascolto musica pop. Ma
vabbè,
mi piace
che era
perché
aggiornamento professionale perfetto. Tra
mi
l'altro
piace perché sento proprio, io dopo mi strippo a sentire come mixate e tutto. Poi me li ascolto anche a casa. Ma certi brani mi piacciono tantissimo. Tra l'altro, Dua Lipa, cioè io adoro la produzione di Dua Lipa. Sai che Dua Lipa si chiama Dua Lipa?
Sì.
Ok. Ma magari non sapevi mai.
No, perché poi è anche albanese. Quindi
esatto, sei informato anche tu.
Lo so, lo so, lo so.
E, questo, e questa recensione di Senior, c'è sto tipo che spacca su Sound on Sound, si chiama Mike Senior, lui fa praticamente le recensioni tecniche dei pezzi, no? Quindi ti dice: ho sentito questo pezzo, però la 808 sulla quarta barra c'è il basso che fa una nota, la 808 ne fa un'altra qua, insomma le mie orecchie purtroppo hanno sofferto. È un grande cazzo, un mito. E lui recensisce questo pezzo, tra l'altro vabbè, una hit, Signor hit, insomma. E lui dice: il pezzo è irritante perché non c'è più spazio per le voci, per cioè sono talmente sincate tra di loro le voci dei due artisti, talmente post prodotte, che non riesci neanche più a distinguere cos'è, sì, uno e cos'è l'altro, no? Sono tutte in linea, tutte allineate, tutte le vibrazioni, le robe perfette, come le robe di Post Malone che sono inascoltabili. Cioè secondo me chi ascolta questo tipo, cioè la musica fatta così, ci sono due tipologie: o persone che non hanno gusto, o persone che sono completamente che ascoltano musica così per ascoltare musica, tipo metto la musica di solito col telefono,
sì,
metto la playlist di Spotify o quello che è e la metto in play e va bene così, insomma, senza pensare troppo se è una roba intonata, se è stonata. Cioè adesso c'è sta canzone qua, poi cosa c'è? Ah, c'è Lil Nas X Old Town Road, e poi dopo parte, non so, un'altra roba, Maroon 5, mettiamo in mano un fa, cioè poi dopo parte magari un italiano così che è sempre nelle playlist. Tra l'altro io voglio sapere perché non faccio i nomi sti cazzo di, non dovrebbero avere l'intelligenza artificiale tutti questi,
gli algoritmi,
gli algoritmi, sì, che tu capiscono che tu ascolti solo tipo funk, mm-hmm, house,
con te non funziona,
non mi deve uscire il rap italiano in home page, non lo voglio vedere. Non c'è un modo di spiegare a questi signori che gli algoritmi devono funzionare meglio? Non voglio i rapper italiani in home page, non li voglio neanche, tanto
se
meno
se stanno ascoltando, si stanno disperando, perché per loro gli algoritmi sono fondamentali,
tanto meno le canzoni italiane. Infatti dico sempre a mia figlia: metti col tuo profilo, non usare il mio che poi vengono fuori.
Che poi ci pensi, il rischio era che tu finissi a fare cose di questo tipo, perché in teoria la tua carriera poteva andare in quella direzione lì.
Dici come
producer,
producer
proprio.
Ma sì, in realtà guarda, io mi sono ritrovato a usare questi tools in studio, mm-hmm, e mi sono trovato a usarli sia sulla mia voce che sulle voci, diciamo, di altre persone, anche quando ho fatto le produzioni per conto terzo, sì, dei mixaggi in studio, no? Per cui sai, se tu ti poni da un punto di vista di tecnico del suono, di fonico, di esecutore, sostanzialmente non hai voce in capitolo, mm-hmm, nel senso che questa è sempre stata un po' la mia forza, a differenza, sì, di tanti miei colleghi, nel senso che io quando tu vieni in studio e mi fai mixare una cosa, io dico: cosa vuoi? Vuoi andare in questa direzione? Sì, voglio l'autotune, voglio che la roba suoni come la roba di Travis Scott. Poi bisogna vedere se siamo a livello di Travis Scott, però nel senso, diciamo che l'idea è quella, quindi quel tipo di suono, quel tipo di, deve essere sfondato in un certo modo, mm-hmm, grosso, quindi no tutto digital, no analogo, sì, vuoi quel riverbero lì, ok, quel riverbero lì è il D-Verb di Pro Tools, mettiamo quel riverbero lì, mm-hmm, vuoi il filtro come Drake, ok, il filtro è questo filtro qua, mettiamo quel filtro lì, mm-hmm, io me ne lavo cioè per me la roba deve suonare il meglio possibile nelle mie possibilità per il cliente, per quello, certo, che mi fornisce il cliente. Poi mi sono trovato invece in delle situazioni dove forzatamente mi sono trovato a correggere delle cose io, e l'ho fatto tante volte, insomma da 20 anni, no, che, mm-hmm, lo faccio. È una cosa che voglio cercare nelle mie produzioni di non fare più. Cominciamo a lavorare in questa direzione, sì, anche se poi magari non me lo potrò permettere, perché magari non so, poi a un certo punto chiedo un featuring o chiedo delle vocals, ma arrivano già corrette e lì non posso farci niente, lì sta nella volontà dell'artista, cioè se l'artista vuole darmi le vocals, mm-hmm, l'unica cosa che posso garantire è che non ci sarà autotune. Questo lo posso garantire. Nelle mie produzioni non ci sarà autotune.
È vietato per legge. Che poi, basta, la cosa abbastanza curiosa,
enough,
è che andando avanti con l'età, hai velocizzato i BPM, sei andato più verso la pista, perché un'evoluzione invece sarebbe potuta essere fare new soul, queste cose qua, collaborando anche con Vito, che è un tastierista eccezionale, tra l'altro.
Ma non escludo il fatto di fare robe più lente sul prossimo disco. Il New Soul in generale non è mai stato un genere che io ho particolarmente indagato. Dopo un po' mi asciuga sostanzialmente. Cioè, a me tutta la roba comunque British di quegli anni lì in generale, nonostante ci siano tante robe bellissime, sono sempre andato più sempre a cercarmi il remix.
Ok.
La roba, il remix house, la roba che arrivava magari pezzo soul però con Caron Wheeler però remixata,
oppure DJ Rashad che prende Floetry e lo trasforma nel pezzo footwork epico.
Esatto. Questo disco a cui sto iniziando a lavorare, che poi ho lasciato fermo da un anno, esattamente un anno fa, la prima sessione in studio ce l'ho avuta settimana scorsa, non so quando uscirà, perché non voglio ovviamente, con la mia filosofia non mi corre dietro nessuno, quindi non me ne frega niente, non ho la pressione del festival, non ho la pressione di Sanremo, non ho la pressione
della pianificazione delle uscite,
non, il video, non mi interessa al momento, poi dopo se dovrà essere sarà, nel senso che se poi un pezzo che c'è nel disco di Norto Floreto parte, a me non interessa, l'importante è che quello che c'è dentro mi piace, poi dopo tutto si può fare, nel senso non è che sono rifiuto dei passaggi o rifiuto dei soldi in più, cioè non sono mica scemo, cioè sto facendo la musica che mi piace, in più mi pagano, ben venga, come un po' più o meno è sempre stato, no, negli ultimi anni, però ecco, vorrei che fosse proprio un percorso spontaneo, quindi non so quando, ci voglio lavorare con molta calma, magari farò uscire qualche singolo. Però ho capito, poi ieri mi ascoltavo la roba, magari mi ascoltavo roba house e mi dico, dovrei comunque fare uscire degli EP, dovrei far uscire, è che ci vuole tempo chiaramente, purtroppo con tutti i lavori, tutte le robe che faccio anche con lo studio, tutto, non riesco mai poi a trovarmi, cioè dovrei trovarmi 2 o 3 giorni alla settimana dove produco e basta, purtroppo non è
così.
Poi
magari ci vuole tempo e ci vuole anche il fatto di entrare pure lì all'interno di una scena, perché quello comunque aiuta.
Sì, purtroppo sono troppo vecchio per fare questo tipo di lavoro, nel senso che, sai, è una scena forse ancora più inflazionata di quella...
Certi momenti è ancora più snob.
È ancora più snob,
ora,
esatto,
ora.
Sì, assolutamente. A me, guarda, la cosa che interessa è, diciamo, entrare più che altro in un circuito, ed è una cosa che sto provando a fare comunque da un po' di anni, insomma, e devo dire che Twitch comunque ha un bel circuito internazionale che funziona bene... Mi piace questa cosa che ci si riconosce un po' a distanza, nel senso che non sono l'unico in questa posizione, no? Non sono l'unico che arriva dall'hip hop e che coltiva un sacco di cose.
Anzi,
parallele.
Ora lo fanno veramente tanti, molti ne parlano più di quanto lo facciano realmente, tu paradossalmente ne parli meno e lo fai.
Sì, poi non lo so perché non guardo tanto quello che fanno gli altri, però in realtà anche proprio a livello... Ti vedi anche i DJ che fino a qualche anno fa magari puntavano molto sulla black music, adesso cominciano a fare come si dice, blender, no? Genre, com'è che si dice?
Una fusione di generi,
cioè, multigenere, no? E quindi adesso è un po' più comune che vedi il DJ che dice io suono tutti i generi, che ci sta, perché probabilmente l'ha sempre fatto. L'unico DJ che l'ha sempre fatto di quel tipo lì è stato Tony Touch, che è sempre stato quello che proprio, cioè, ha sempre suonato house, perché appunto in America, come più volte dico,
infatti poi arrivava in Italia la gente ci restava,
esatto,
male,
esatto. Esatto. Però tutti questi DJ qua l'hanno sempre fatto. Tony Touch ha fatto anche più volte in Europa in tempi, insomma, quando poi veniva. Lui era uno molto versatile su vari generi, sul latino, però lo è sempre stato.
Beh, l'importante è non farlo come Grandmaster Flash, che arriva, esatto, e di solito fa delle, delle porcate, delle cose terrificanti.
Sì, devo dire che Grandmaster Flash è sempre imbarazzante quando, cioè, perché non riesce mai a capire bene la situazione di cosa dovrebbe fare.
Ma non gliene frega niente.
Lo so,
questo.
Però mette spesso anche le robe brutte, tu dici. Perché? Comunque, vabbè, untouchable, quindi non è che puoi dirgli niente. Secondo me il rapper che adesso ha voglia di esplorare, che magari ha la possibilità di farlo, secondo me è stupido che rimanga legato. E lo dico io che ho sempre.
Eri bastonavi.
Ma bastonavo in un altro momento storico. Bastonavo, esatto, dove c'era un'identità per poter stare a galla facendo della musica, dove c'era un riscontro, cioè io...
Ma c'era anche la necessità di imparare a fare le cose bene, perché
sì,
tu comunque
c'era...
sei stato fondamentale anche da un punto di vista, come dire, didattico, pedagogico.
Ma c'è stata una necessità che era un po' anche una sfida, capisci? Cioè il fatto di provare a far suonare la roba in un certo modo. Era proprio una sfida, che finché non, cioè mi spacco la testa finché non riesco a fare la roba così, eh? Quindi che dischi devo andarmi a comprare, cosa devo imparare, che mixer devo usare per fare sta cosa, perché non riesco, aspetta, fai le prove, poi alla fine dai e dai, insomma, in qualche modo ci arrivi senza i tutorial, senza le robe. Adesso che ci sono i tutorial, ci sono 3000 cose, poi in realtà manca invece lo stimolo artistico. Per cui mi sento di dirlo adesso perché ho bisogno di rinnovarmi io, no? È come se fossi tornato all'inizio, è come se mi dicessi: vediamo un po' come mettermi in gioco su una cosa che non è mai stata pubblicamente la mia, la mia prima
identità,
no? Però mi fa ridere perché adesso io, per esempio, il martedì sera faccio le dirette hip hop, dove metto queste cose che si chiama underrated hip hop jams, dove prendo dei dischi e tendenzialmente metto dei dischi che o non conosce nessuno, ma ogni tanto metto anche un classico, posso mettere anche un Tupac, un Nas, un Big, cioè ogni tanto ci sta anche il classico, no? Sì. Però tendenzialmente metto dei brani che ho collezionato negli anni, che magari non mi ricordo neanche più di avere. Ma lo faccio con una tale, cioè non so come spiegarti, è una roba talmente una seconda pelle che io prendo i dischi, un po' li metto in ordine, non è che mi preparo la scaletta, so che quella sera suono 2 ore di musica più o meno, se non metto uno ne metto un altro con le doppie cose,
come
cioè,
vero DJ.
Beh, è comunque una roba che ho fatto per talmente tanto tempo che la faccio spontaneamente, non mi devo inventare niente, però so che se uno mi vede da fuori o anche dall'estero e vede questo tipo di preparazione spesso rimane stupito, perché dice: beh, aspetta un attimo, a parte che c'ha dei dischi magari che da dove l'ha tirata fuori sta roba qua, non mi ricordo, fosse stato un disco, ho taggato Just Blaze, sì. E intanto c'è sta roba che ci sentiamo, mi fa ridere, e lui è rimasto, cioè è una produzione che lui ha fatto pre ancora Fat Cat Karim, sto mix imbarazzante, tra l'altro anche brutto, infatti addirittura l'avevo messo in select per un martedì, poi l'ho ascoltato e ho detto: cazzo, è brutto, non l'ho suonato perché era brutto, e lui fa wow, cioè mi ha risposto tipo, cioè manco io forse ce l'ho, no? Tipo, e quindi, però per me è normale, no? Abbastanza easy come roba, e mi diverte recuperare, cioè ridà un senso a tutta la mia collezione di dischi, per esempio, questa cosa di riscoprirli, sapere cosa ho suonato la settimana prima, cosa suonerò la settimana dopo, dischi che sono stati dimenticati per 20 anni, capisci? Che sono sugli scaffali da 20 anni, che non ho mai più avuto modo di valorizzare, neanche di suonare, di valorizzare.
Sì.
E quindi questo mi fa dare un senso anche a tutti i soldi che ho speso in dischi negli ultimi 30 anni.
Ma senti, per chiudere questa chiacchierata, la domanda che tutte le portinerie hip hop aspettavano: certo. Ti ricordi quando mi auguravi di morire in un incidente stradale?
Sì, non è successo, quindi siamo qua a fare questa intervista.
È stato veramente un piacere.
Altrettanto.
Siamo sopravvissuti al traffico.
Meno male che siamo sopravvissuti, tra l'altro.
Per X Radio, Bassi Maestro, North of Loreto.
Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie di avermi invitato. State bene e divertitevi. Ascoltate buona musica senza autotune, possibilmente.